Buongiorno a tutti cari. Oggi in realtà sarebbe toccato al fratello Ivaldo predicare, però come probabilmente avete letto sulla chat deve assistere Edda. Non, credo che sia collegato Ivaldo, a lui, a Ivaldo e a Edda ovviamente va il nostro pensiero, vanno le nostre preghiere per la situazione difficile che stanno vivendo. Quindi io sostituisco Ivaldo e oggi avevo in cuore di continuare un discorso che abbiamo fatto ieri sera con i ragazzi. È stato in qualche modo anche preparato dal canto che abbiamo fatto, Re dell'Universo, dal Salmo che ha letto Rosa, dalla preghiera che ha fatto Rosa, perché vorrei partire proprio da un versetto famosissimo della creazione, no? Quindi in particolare Genesi 1, versetti 26 e 27. Chiedo a Riccardo, grazie, di proiettarli. Noi sappiamo, no, che ogni parola, ogni versetto, ogni iota della scrittura è fondamentale, importante, perché è parola di Dio. E se Dio parla, se Dio reputa necessario dirci qualcosa, vuol dire che è importante, no? Però è innegabile anche che ci siano dei versetti che in qualche modo, diciamo così, più importanti, più densi di altri. Questo è sicuramente uno di quelli, perché contiene, anche se solo magari abbozzate, alcune dottrine che poi vengono spiegate meglio dal resto della scrittura. In particolare, no, parla del rapporto tra uomo, inteso come maschio, e donna, inteso come femmino, tra marito e moglie, rapporto in cui abbiamo avuto anche modo recentemente di discutere anche nella riunione degli uomini. Parla anche del rapporto tra uomo, inteso in questo caso come essere umano, e il resto del creato, no? E quindi i diritti, ma anche i doveri che abbiamo nei confronti del mondo che il Signore ci ha donato. E ancora, soprattutto, ed è quello più importante su cui volevo insistere oggi, ci parla del rapporto tra uomo e Dio, e come conseguenza di questo il rapporto anche tra l'uomo e se stesso, o tra l'uomo e gli altri uomini. Qui viene detto, leggiamo Genesi 1, 26-27, dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio creò l'uomo a sua immagine. Addirittura è ripetuto, lo creò a immagine di Dio. Questa ridondanza sottolinea l'importanza di questa affermazione, che non esiterei a definire clamorosa, che l'uomo è stato creato da Dio a immagine e somiglianza di Dio. Non so se avete mai riflettuto su o quanto abbiamo riflettuto su questo versetto, sulla profondità di questo versetto e di questo concetto. Non so se vi siete mai chiesti: ma in cosa noi assomigliamo a Dio? Come siamo? In che senso siamo l'immagine di Dio? Avendo giustamente un concetto molto elevato del Dio Santissimo, del Dio perfetto, del Dio eterno, del Dio infinito, del Dio uno e trino, del Dio meraviglioso, di quel Re dell'universo a cui abbiamo appena creato, credo che venga spontanea la domanda: ma come possiamo noi, con tutte le nostre indegnità, le nostre schifezze, il nostro squallore, la nostra inadeguatezza, essere immagine e somiglianza di Dio? Perché c'è una cosa. Questi, fra l'altro, sono versetti che Dio, appunto, pronuncia subito dopo la creazione, no? Siamo in Genesi 1, appunto. E quindi uno potrebbe anche chiedersi: vabbè, ma questa era prima della caduta. Magari forse dopo la caduta abbiamo perso questa caratteristica di essere immagine e somiglianza di Dio. La risposta è no, perché Dio ci conferma anche che anche dopo la caduta siamo immagine di Dio. Lo vediamo per esempio in Genesi 9 e 6, quindi ai tempi di Noè, Dio ordina, Genesi 9 e 6, dice: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Quindi anche dopo la caduta viene ribadito che l'uomo è un'immagine di Dio. E su questa base viene applicata, su questa base poggia proprio il principio della inviolabilità della vita umana, sul fatto che nessuno ha il diritto di uccidere un innocente. Perché? Perché l'uomo è l'immagine di Dio. Ma anche nel Nuovo Testamento abbiamo conferma di questo, perché per esempio in Giacomo 3,9 dice con essa, dice l'Apostolo Giacomo, no? Sta parlando della lingua, dice: con essa, la lingua, benediciamo il Signore Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Quindi, ancora ribadito che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. E anche poi in 1 Corinzi 11,7 la stessa cosa, no? Quando parla dell'uomo, in particolare in questo caso sta parlando del maschio, dice: l'uomo non deve coprirsi il capo essendo immagine e gloria di Dio. Quindi anche dopo la caduta non perdiamo la caratteristica di essere immagine di Dio. Certo, un'immagine offuscata, un'immagine forse sbiadita, macchiata, come una vecchia fotografia, magari avete in mente, no? Quelle vecchie fotografie un po' ingiallite dal tempo, no? Potremmo pensare di essere così, come un'immagine sbiadita, un'immagine sfocata, un'immagine ingiallita dal tempo, ma siamo ancora immagine di Dio. Allora, cosa vuol dire? Non so se ve lo siete mai chiesti, in cosa siamo immagine di Dio? Ieri ne abbiamo parlato appunto con i ragazzi del gruppo giovani, e chiaramente abbiamo la scrittura non ci dice mai chiaramente in cosa siamo immagine di Dio, non lo dice chiaramente, non fa un catalogo, no? Come spesso succede. Quindi noi possiamo dedurre cosa vuol dire essere immagine di Dio dal resto della rivelazione, diciamo, scritta, appunto la parola, o anche dal resto della rivelazione generale, cioè dal creato, confrontando proprio l'essere umano con le altre creature, col resto della creazione. Teniamo presente che neanche degli angeli, che sono delle creature ovviamente eccelse, no? Neanche degli angeli è detto che sono creati a immagine di Dio. È una peculiarità dell'uomo questa. Allora, in cosa possiamo definirci immagine di Dio? In cosa siamo immagine di Dio? In cosa assomigliamo a Dio? Ieri appunto con i ragazzi ne abbiamo parlato, di sicuro abbiamo visto che l'uomo, possiamo dire che l'uomo ha delle caratteristiche che nessun'altra creatura ha, delle capacità manuali e intellettuali enormi, no? Pensiamo appunto alla memoria, l'inventiva, la capacità di pianificare, di organizzare, cose che hanno portato appunto a invenzioni, hanno portato a uno sviluppo tecnologico e non solo, che sono sotto gli occhi di Dio, gli occhi di tutti. Anche gli animali, no? Hanno certe capacità, sicuramente. Pensiamo anche a certe capacità costruttive. Ieri parlavamo di certe tane, certi nidi, delle dighe dei castori, dei formicai, dei termitai, no? Anche lì sono cose notevoli, no? Ma sono notevoli perché, diciamo, certo, le ha fatte un animale, no? Ma soprattutto sono le stesse modalità di costruire nidi, tane o quello che è, che gli animali hanno da migliaia di anni. Non c'è il progresso, non c'è uno sviluppo, come nel caso dell'uomo. Poi cosa di questa capacità di sviluppo l'uomo ne faccia, quello è un problema non piccolo, perché sappiamo che spesso lo sviluppo è utilizzato male. Però capacità manuali, intellettive, no? Capacità linguistiche, no? Anche comunicative, anche gli animali comunicano, ma in forma decisamente primordiale rispetto a quella umana. Capacità artistiche, no? il gusto estetico, la capacità di creare la bellezza, capacità di immaginare realtà astratte, cose non concrete, e la capacità anche di fare speculazioni filosofiche, farsi domande: da dove veniamo, dove andiamo, qual è il senso della vita, qual è lo scopo della vita, cosa c'è lassù, c'è qualcosa oltre, c'è qualcosa dopo, c'è qualcosa di più grande. Sono tutte caratteristiche che può fare solo l'uomo. Ancora, l'uomo ha una coscienza, no? un senso di giustizia, la libertà morale. Sono innumerevoli le caratteristiche che solo l'uomo ha all'interno del cosiddetto mondo animale, che appunto differenziano l'uomo da qualunque altra creatura, da qualunque altro animale. È importante questo, che ce lo ricordiamo, ed è importante che lo ricordavamo in particolare ai ragazzi ieri, perché sapete che il mondo ci bombarda con messaggi diversi, no? L'uomo è semplicemente una scimmia evoluta, no? Anzi, è un'ameba evoluta, è un microbo che si è evoluto nel corso degli anni. È la scimmia nuda, c'era un famoso libro di un antropologo, un sociologo, la scimmia nuda. Cioè, noi non siamo altro che scimmie prive di peli, no? Ma l'uomo è ben altro, no, che una scimmia priva di peli. Quindi queste sono sicuramente alcune delle caratteristiche, poi potremo continuare. E in questo vediamo l'uomo come immagine di Dio, perché ha delle caratteristiche che nessun'altra creatura ha. Ma un altro modo di essere immagine di Dio, più che dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista funzionale. Se rileggiamo Genesi 1, 26, 27, se lo puoi riproiettare, Riccardo, per piacere, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi qui l'essere immagine di Dio in Genesi 1,26 viene messo in relazione direttamente con l'incarico che l'uomo ha di governare il creato. Quindi questo è un altro aspetto dell'essere immagine di Dio. È appunto l'incarico di governare il creato, di governarlo con giustizia, con saggezza, con discernimento, non abusare del creato, non sfruttarlo indiscriminatamente, no? Ma usarlo con rendimento di grazie, senza sprecare, senza inquinare. È importante questo anche perché, anche qui, no, possiamo rischiare, come spesso succede, di cadere in due estremi. È un rischio che tutto il mondo, no, corre. Cioè, da una parte, e lo vediamo, fra l'altro lo vediamo anche in questi giorni, da una parte l'ecologismo ideologico, l'ambientalismo ideologico, no? Che porta addirittura, che nasce ovviamente da un sottofondo ateo, che si nutre della cultura evoluzionista e che quindi dice alla fine l'uomo è un animale come tutti gli altri, non ha nessun diritto sull'ambiente. Anzi, c'è qualcuno che si spinge a dire per il mondo sarebbe meglio che l'uomo si estinguesse, no? Sarebbe la cosa migliore per il mondo. Dall'altro potrebbe, quindi da una parte l'ecologismo ideologico, ideologizzato, dall'altra magari il menefreghismo ambientale, chi se ne possiamo, siamo i dominatori del mondo, possiamo fare quello che vogliamo, no? Possiamo abusare del creato. Come al solito anche qui ci vuole, come in quasi tutte le cose, ci vuole il giusto equilibrio per non cadere in nessuno dei due eccessi. Noi siamo chiamati a governare il creato e a farlo appunto con cura, avere cura nei confronti del creato. Infine, un terzo aspetto, quindi abbiamo visto brevemente, no? Perché è un argomento enorme quello da affrontare, ma non abbiamo il tempo per farlo, però abbiamo visto come l'uomo è immagine di Dio dal punto di vista sostanziale, per le caratteristiche che il Signore gli ha creato, l'uomo è immagine di Dio dal punto di vista funzionale, per lo scopo anche che il Signore gli ha dato di governare il creato, di essere il viceré del creato, perché il re dell'universo, l'abbiamo cantato prima, è lui. Un terzo punto di vista è quello relazionale, no? Noi siamo immagine immagine di Dio in quanto capace di instaurare delle relazioni anche profonde gli uni con gli altri. Si dice che l'uomo è un animale sociale. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E anche qua ci possiamo vedere l'immagine. Siamo immagine di Dio in quanto immagini di un Dio che non è uno, ma è uno e trino. Quindi l'essere immagine di Dio è un riflesso proprio della realtà trinitaria. Dio è un Dio d'amore, è un Dio di relazione, lo era anche prima della creazione del mondo, perché già all'interno della Trinità c'erano rapporti di relazione, rapporti di amore. Poi, visto che è un Dio d'amore, ha deciso anche di creare l'universo per riversare anche su altri il suo amore. Ma anche indipendentemente dalla creazione, Dio è un Dio d'amore, è un Dio di relazione. E noi siamo immagini di Dio anche da quel punto di vista. Per cui quanti di noi avessero la spinta o il pensiero di dire: ma guarda, io non ho bisogno dei fratelli, a me basta Dio. Non so se l'avete mai sentito da qualcuno dire questa frase qui. Io l'ho sentita ed è molto triste, no? Perché Dio non vuole che diventiamo degli asceti o dei monaci che rifiutiamo la comunione fraterna. Rifiutare la comunione fraterna, rifiutare lo stare coi fratelli, è venire meno all'immagine di Dio, è abdicare dall'essere immagine di Dio. I fratelli e le sorelle il Signore ce li ha dati proprio perché possiamo sviluppare con loro le relazioni d'amore. Allora, chi rifiuta la comunione fraterna pensando a me basta il rapporto con Dio, sappia che è in errore. Perché queste riflessioni sull'essere immagine di Dio? Perché l'essere immagine di Dio ci deve portare, anche se magari non riusciamo fino in fondo a capire cosa vuol dire, no? Io ho dato qualche spunto di riflessione, no? Stiamo parlando di una realtà talmente grande che si fa fatica a definirla e a comprenderla fino in fondo. Però già il pensare di essere immagini di Dio ci deve portare a cosa? A un senso di meraviglia, di stupore. Quella meraviglia che sembra aver provato lo stesso creatore dopo la creazione. Non so se vi ricordate, penso di sì, perché dopo che Dio crea ogni cosa, dice è buono, è buono. Poi crea l'uomo e cosa dice? È molto buono, no? quasi ammirato della sua stessa capacità creativa, no? Perché è importante questo? Perché noi assomigliamo a Dio, noi siamo stati creati in modo stupendo, ci dice il salmista, no? Siamo stati creati in modo stupendo. Ce lo dice il salmista, che è la cosa, cioè, quindi ce lo dice Dio, che è la cosa più importante. Ma ce lo dice anche le scienze, no? Ce lo dice la biologia, rivelandoci le meraviglie del corpo umano, ce lo dicono le neuroscienze, dicendoci come funziona il nostro cervello in maniera incredibile, ce lo dice l'ingegneria quando prova a ricreare anche certe parti del corpo umano, bracci meccanici, a fare robot. Si fa fatica a costruire la perfezione del corpo umano. Siamo stati creati in modo stupendo, siamo l'apice della creazione. Dicevamo ieri, siamo il suo capolavoro e ognuno di noi è un suo capolavoro unico e inimitabile, perché non c'è uno di noi che è uguale all'altro. Ce lo dicono anche le impronte digitali. Ce lo dice il DNA che è in ogni nostra cellula, non c'è un'impronta digitale uguale tra due esseri umani. Non c'è un genoma, il DNA di ogni essere umano è diverso dall'altro, anche quello di tra persone imparentate. Anche questo, io penso che siano questi due indizi, poi ce ne saranno anche, anzi due messaggi che il Signore ci manda per dire: guardate che ognuno di noi è preziosissimo agli occhi del Signore ed è unico. Non ce n'è un altro. ognuno di noi è un individuo prezioso agli occhi del Signore, è insostituibile, inimitabile. Allora, se il mondo ci vuol far credere che siamo solo animali più evoluti degli altri, si sbaglia grandemente, no? Ma forse ci sbagliamo anche noi, quando, lo dicevamo anche questo, ne abbiamo parlato lungamente ieri, spesso noi possiamo avere un sentimento di, non so, sentirci dei falliti, inadeguati, inadatti, possiamo pensare di sentirci sbagliati, no? Perché magari non ci sentiamo apprezzati dagli altri, non ci sentiamo realizzati o non ci apprezziamo noi stessi, non accettiamo noi stessi. Quello che pensano gli altri di noi o quello che pensiamo noi stessi di noi non importa, no? Perché quello che conta è che siamo la creatura che nell'intero universo più assomiglia all'onnipotente, eterno e perfetto Dio. E ognuno di tale, e quindi ognuno di noi è prezioso, è un valore immenso ai suoi occhi. Però, c'è un però, che la caduta, no? La caduta di Adamo, non ha cancellato l'immagine di Dio, l'ha offuscata, l'ha sbiadita, l'ha macchiata col peccato, l'ha macchiata con quella carne che ci portiamo appresso. Allora, qual è stata in fondo, no, la missione del Signore? Perché Cristo si è incarnato? Cristo si è incarnato proprio per restaurare in noi la perfetta immagine di Dio, per pulire quell'immagine di Dio sporcata dal peccato, sporcata dalla carne. Lo leggiamo in tanti passi del Nuovo Testamento, qui ne ho raccolto alcuni, li puoi proiettare, Riccardo, per piacere. Per esempio, in 2 Corinzi 3,18, leggiamo: contemplando come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. In Colossesi 3,10: vi siete rivestiti del nuovo uomo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Romani 8,29: siamo predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. In Filippesi 3,21: quando tornerà il Signore trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Prima Corinzi 15,49: come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. E poi alla fine il versetto più bello di tutti, quello più consolatorio, almeno per me, spero che proviate anche voi lo stesso sentimento. Prima Giovanni 3,2: sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Cristo è la perfetta immagine di Dio, ci dice la Scrittura. E lo scopo della sua incarnazione, alla fine, è proprio ripristinare, restaurare in noi l'immagine di Dio che si è offuscata col peccato. E quindi farci diventare quegli uomini che Adamo ed Eva non sono mai stati, no? La salvezza consiste in questo. Noi al momento della nuova nascita non solo veniamo giustificati per i nostri, non solo veniamo perdonati per i nostri peccati, e questa è la giustificazione, ma appunto la perfetta immagine di Dio, cioè Cristo, viene ad abitare in noi. E quindi la santificazione è proprio questo, crescere sempre più a immagine di Dio. E la glorificazione, quindi il terzo stadio della salvezza, secondo la Scrittura, è sempre fatta di questi tre passaggi, no? La giustificazione, quando siamo dichiarati giusti e quindi i nostri peccati sono perdonati. La santificazione è quella che stiamo vivendo, quindi questa trasformazione sempre più verso l'immagine di Dio. E la terza tappa è la glorificazione, quando il Signore tornerà, addirittura anche il nostro corpo sarà reso conforme al corpo glorioso di Cristo. Ecco, Ecco quindi lo scopo dell'incarnazione, quello proprio è lo scopo della missione di Cristo, del sacrificio di Cristo, lo scopo proprio della sua opera, restaurare in noi la perfetta immagine di Dio che è stata rovinata dalla caduta. E quindi essere, ecco, ma questo... Essere immagine di Dio non solo appunto comporta un privilegio unico all'interno della creazione, all'interno del creato, come abbiamo detto, ma ci anche ci dona appunto dignità, ci dà l'idea di quanto siamo preziosi, ci dà consapevolezza del nostro valore, perché tra l'altro il nostro uno dei problemi che viviamo, penso quotidianamente, ne parlavamo appunto anche ieri con i ragazzi, è che noi viviamo in un mondo che ci giudica o dall'aspetto esteriore o in generale, quindi da come appariamo, da quello che abbiamo o da quello che sappiamo fare o possiamo fare. Quindi dalla nostra produttività, Elena diceva ieri, usava la parola performance, il mondo ci giudica dalle performance che offriamo, e noi stessi spesso ci giudichiamo noi stessi in base alle nostre performance, confrontandoci fra l'altro con dei livelli, dei riferimenti anche spesso molto alti. Il Signore non ci giudica così, il Signore non ci giudica in base alla nostra produttività, il mondo giudica in base alla produttività, a quello che sappiamo appunto e possiamo fare. Il Signore ci guarda, il valore, o meglio, il valore che il Signore attribuisce a ognuno di noi è indipendente da quello che facciamo, è insito in noi stessi, ognuno di noi è prezioso. E allora noi dobbiamo imparare a ragionare sia nei nostri confronti, ma anche nei confronti degli altri con lo stesso criterio. Cioè noi dobbiamo vedere in ognuno di coloro che ci stanno attorno l'immagine di Dio, un'immagine offuscata se appunto stiamo parlando con non credenti, un'immagine in corso di restaurazione se stiamo parlando con credenti. Ho detto giusto? Un'immagine offuscata se stiamo parlando con non credenti, un'immagine in corso di restaurazione se parliamo con credenti. Ma la cosa importante è che ogni uomo è immagine di Dio, ogni vita è preziosa, è speciale, nessuna vita è inutile o priva di senso. Anche la vita del disabile grave, del minorato, del malato terminale, del bambino down, mettiamoci tutto quello, nessuna, anche quella è una vita speciale agli occhi del Signore. Quindi noi dobbiamo imparare a guardare gli altri con quella mentalità lì. Ognuno di quelli che ci stanno attorno è un'immagine di Dio. È prezioso agli occhi di Dio. Gesù sappiamo bene, no, che ci ha dato uno splendido esempio, perché lui avvicinava gli storpi, i lebbrosi, l'emorroissa, e persino quelli che a quel tempo lì erano considerati ai margini della società, le vedove, gli orfani o i bambini in generale. Spesso li guariva, ma soprattutto li guardava con amore. E alla fine nessuna, se ci pensiamo, cioè nessun'altra filosofia, nessun'altra religione parla di amore, incentrata sull'amore come quella di... come il cristianesimo. Perché? Perché il nostro Dio è un Dio di amore e perché appunto ogni persona è immagine di Dio. E, sapete, l'uomo ha sempre avuto la tentazione di rappresentare il Dio con immagini di Dio, no? Sia ovviamente particolarmente esasperata questa tendenza nel paganesimo, no? Con gli idoli, le statue, ma lo sappiamo anche nelle religioni, tendenzialmente si cerca di rappresentare Dio, anche mentre sappiamo che Dio ha impedito di rappresentare Dio con delle immagini, non l'ha detto esplicitamente nel Decalogo. Allora, invece che provare a rappresentare Dio con delle immagini, guardiamoci attorno, siamo circondati da immagini di Dio. E quindi l'invito è questo, no? Il messaggio che volevo dare è proprio questo. Impariamo a guardare ogni persona come un'immagine di Dio, offuscata, ma un'immagine di Dio. E ogni fratello, appunto, come un'immagine di Dio in corso di restaurazione. E chiaramente, se li guardiamo così, il linguaggio che useremo è il linguaggio dell'amore. Non può essere diversamente. Infine, e concludo, il fatto che siamo immagine di Dio è un invito alla consacrazione. In Marco 12, 15, 17, chiedo a Riccardo se riesce a recuperarlo, perché mi sembra di non averglielo dato questo versetto all'inizio. Marco 12, 15, 17, c'è il famoso... episodio quando appunto i farisei vanno da Gesù e gli dicono: è lecito o no pagare il tributo al tempio? Come risponde Gesù? Gli dice: portatemi un denaro che io lo veda. Essi glielo portarono ed egli disse loro: di chi è questa effigie? Effigie è immagine, La parola greca è proprio anche la stessa usata per immagine. Di chi è questa immagine, questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Noi spesso usiamo questo versetto, no, per parlare del rispetto delle autorità, del pagare le tasse, eccetera, eccetera. Però è cosa sicuramente importante, ma ancora più importante è la seconda parte del versetto: rendete a Dio quel che è di Dio. Se noi siamo immagini di Dio, cosa ci sta dicendo questo versetto qui? Che dobbiamo donarci completamente a Lui. Noi a Dio dobbiamo dare molto più dei nostri beni, molto più di una percentuale dei nostri guadagni, della decima. Dobbiamo dare noi stessi perché recchiamo la sua immagine e come tale gli apparteniamo. Allora, concludo. Riassumendo velocemente, noi siamo preziosi. Noi e qualunque altro essere umano siamo preziosi in quanto creati a immagine di Dio. Ma purtroppo, appunto, a causa della caduta di Adamo, questa immagine è sbiadita e offuscata dal peccato. Ma è venuto Cristo, che è l'immagine di Dio, l'immagine perfetta di Dio, è splendore della gloria di Dio, si è umiliato, lo ricorderemo, cioè si è andato in croce, lo ricorderemo fra poco prendendo i simboli, proprio per restaurare l'immagine di Dio in noi. E la perfetta immagine di Dio noi lo abbiamo già, perché Dio è venuto ad abitare in noi. Allora il nostro scopo, il nostro obiettivo è solo quello, è lasciarlo operare in noi, considerarci morti a noi stessi e lasciare che Cristo, la perfetta immagine di Dio, ci trasformi a immagine di Cristo. Che il Signore proprio ci dia questa determinazione, questa convinzione, questa consapevolezza e ci insegni a guardare fratelli e non proprio con gli occhi, con i suoi occhi, vedendoli come capolavori inimitabili della creazione, come immagini uniche di un Dio meraviglioso. Amen.